Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Ed infatti salverai il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore.
Giuseppe è giusto, è uno che applica la Torah, conosce la Torah, vive secondo la Torah e dunque non può sbagliarsi. Uno che ha in mano le vie della conoscenza, le vie della conoscenza di Dio, quelle stesse che Dio ha affidato agli uomini, può valutare le circostanze, le situazioni, analizzarle e reagire di conseguenza. Giuseppe ha le chiavi per capire cosa fare di fronte a questo fatto così inaudito. Così particolare. Tuttavia non usa le chiavi della Torah, cioè non decide di fare quello che gli avrebbe detto la legge. La legge gli avrebbe detto ripudiala e poi la esponi a giudizio ulteriore, potrebbe essere anche lapidata per questo, potrebbe essere considerata un'adultera visto che era promessa sposa. Giuseppe invece, pur essendo giusto, supera la giustizia della Torah. E non volendo ripudiarla, decide di licenziarla in segreto. Il prodotto non cambierebbe molto, perché licenziarla vorrebbe comunque esporla a molte difficoltà. Poi questo strano sogno, l'arcangelo Gabriele che va a svegliare a dirgli: Giuseppe, non aver paura di far entrare questo progetto così strano dentro la tua vita. Non aver paura, non considerare questa cosa come qualcosa che esce fuori dalle tue attese e dunque potrebbe pesarti troppo. Direbbe l'angelo a ogni cristiano: non aver paura di far entrare questo progetto di Dio nella tua storia. Ma che pensi, che il datore della vita ti toglierebbe parte della vita? Ma che pensi, che colui che viene a salvarti ti leverebbe qualcosa? Verrebbe a detrimento della tua libertà, come invece il demonio ti ha convinto, che se tu ti metti davvero a fare la volontà di Dio, Dio si prenderà tutto lo spazio a disposizione e per te e per le tue quattro cose non rimarrà nulla. Allora senti il timore, la paura che poi magari nascondi dietro l'oggettivo timore che tu non sei in grado di portare una vocazione così alta. Ma da chi viene questa vocazione? Non viene forse da Dio? E Dio non ti conosce forse? E se ti chiama ad essere suo evangelizzatore, perché tu dovresti tirarti indietro? Allora, dice, andiamo parallelamente, il tracciato e ciò che ci riguarda. Allora, per far capire a Giuseppe che cosa c'è in gioco, cita Isaia dicendo: ecco la Vergine, non lo cita l'angelo, dice Matteo, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato l'Emmanuele, Dio con noi. Cioè, noi stiamo aspettando un Dio che stia con noi in qualche modo, un Dio che sia sempre con noi. Giuseppe non poteva capirlo. Andiamo a vedere questa profezia dove si trovava. Si trovava in questa prima lettura del libro del profeta Isaia, 5 secoli prima di Cristo. C'è un re Acaz, che è un re come molti re di Israele, che ha paura delle potenze straniere quando vengono contro Israele, lui fa alleanze sempre con qualcuno. Somiglia un po' anche a noi, che siamo costretti per mantenere in piedi la nostra identità davanti agli altri a fare sempre delle alleanze, dei compromessi. Sappiamo che il Figlio di Dio viene a spianarci la via, sappiamo che Egli viene a salvarci, sappiamo che Egli viene ad abitare dentro la nostra storia, però gli facciamo un posto un po' risicato, tant'è che possiamo dirlo, qual è il Natale che ha cambiato la tua vita? Qual è stata quella celebrazione del Natale che, oltre a farti sentire perdonato dei peccati, ti ha anche messo davanti una prospettiva? Te la ricordi? Vai a recuperare a memorie affettive dell'infanzia, quei cavallucci, non so che, le stelle filanti, non so che cosa, per entrare nello spirito del Natale, ma non nello spirito dell'incarnazione del Verbo, per essere più precisi. Quando è che una parola che tu hai ascoltato da Dio, da quando sei battezzato fino a oggi, è diventata vera, è diventata carne, è diventata per te una casa dove abitare, una logica di cui parlare, un modo di essere, per vivere, oppure un annuncio di salvezza per evangelizzare gli altri? Ora, se questo non è accaduto, ti faccio una domanda ancora più imbarazzante, ma sinceramente, hai qualche attesa per questo Natale? Tolte le preoccupazioni che hai su chi invitare la sera del cenone, hai qualche attesa per questo Natale? Se tutti quelli precedenti non hanno cambiato nulla, questo può cambiare qualcosa? Bene, quest'anno forse non cambierà, però quest'anno forse è bene che tu dica a te stesso per quale motivo non cambierà. Non cambierà perché, nonostante la Chiesa ti inviti a prepararti durante l'Avvento, tu non sei riuscito a far nascere in questo tempo un atteggiamento degno di questa celebrazione dell'incarnazione del Verbo. Perché? Perché hai avuto paura in cuor tuo. Hai pensato, ma se io seguo il Signore, mi troverò solo in questa società che lo nega. Ma se io vivo secondo le logiche di Dio, sarò un perdente in questa società, che semmai si rifà a tutt'altre logiche. Allora io farò così, farò un po' come dice Dio e molto come dicono gli altri. E così ce la farò a barcamenarmi, nessuno saprà, nessuno vedrà. Fai come Agaz, fai delle alleanze, fai dei compromessi per non cadere all'indietro. Ma a questo Agaz, o forse alla tua coscienza, che ancora sono tutte ipotesi, non ti sto accusando, tranquillo, sono solo ipotesi. A questa tua coscienza, che è ancora un po' malata, arriva un profeta, Isaia, cioè arriva una parola che viene da Dio, che viene tradotta nella tua lingua e arriva comprensibile fino alle tue orecchie e fino al tuo cuore, che ti dice: beh, se tu hai fatto fino adesso alleanze, adesso ti è offerta una possibilità. Vuoi uscire da questa logica? Vuoi uscire da questa storia asfittica? Vuoi conoscere come ragiona Dio? Vuoi non aver più paura della storia, degli altri, dei giudizi degli altri, del lavoro, eccetera, eccetera? Allora chiedi un segno a Dio. Dice Isaia, lassù nel cielo o qua giù sulla terra, che vorrebbe dire qualsiasi segno. Ma noi potremmo anche tradurre così, un segno che sia la sua volontà come in cielo e così come è comprensibile anche sulla terra. Ovvero una parola che Dio pronuncia in cielo e che sulla terra diventa carne. Ovvero, dammi la possibilità in questo portale di vedere nel tuo figlio e nell'incarnazione del Verbo non un segno qualsiasi indorato dai ricordi della mia infanzia, ma un segno per me, un segno per ora, un segno che mi aiuti ad entrare in una prospettiva che non ho mai considerato, che potrebbe essere veramente salvifica. Sapete come risponde Abraham, come qualche volta parte della nostra coscienza risponde? Non voglio stancare la pazienza, non voglio tentare il Signore, che vuol dire non voglio che il Signore poi magari lo fa davvero e io non so se sono disponibile ora. E sapete, i patti con Dio sono molto più efficaci che i patti con qualcun altro. Dio è molto più fedele, Dio è onnipotente. Allora se lui prendesse sul serio e dicesse va bene, allora vuoi che io faccia la mia volontà, la faccio, tu avresti paura e diresti ma che volontà farai? Ma che volontà farà? Ma quale volontà potrà fare un Dio che ha creato le Pleiadi e Orione, come dice la scrittura, che ti chiama dalle tenebre alla sua ammirabile luce, che manda il suo figlio a morire per te? Che volontà farà? Una volontà che va contro di te? Ma chi te l'ha insegnato questo Dio? Allora Isaia dice, bene, siccome tu hai stancato la pazienza di Dio e anche quella degli uomini, Dio tuttavia si prenderà cura di te. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, si chiamerà Emanuele, sarà il Dio con noi. Cioè, Dio verrà, manderà questa parola e diventerà un modo di essere con noi. Sarà un Dio con noi. Lo sapeva Isaia che si sarebbe riferito anche a Gesù Cristo? No, amici, non lo sapeva. Qua abbiamo un biblista dietro. Lo sapeva Isaia che si sarebbe riferito? Non lo sapeva. 5 secoli prima di Cristo Isaia non lo sapeva. Solo che Isaia sa conoscere il cuore di Dio e anche se non sa cosa farà, sa che Dio farà. Dici cosa c'entra? Molto lo dico io cosa c'entra. Tu lo sapevi cos'era il tuo battesimo? Sapevi? E i tuoi padrino e madrina? Figuriamoci, quelli che hanno fatto la catenina se va bene, poi i tuoi genitori? Men che meno. Ma Dio lo sapeva che si sarebbe legato a te e che fin dal tuo battesimo avrebbe preparato una parola che fosse un Dio con noi, cioè un Dio con te, una parola che fosse abbastanza vicina a te, non così distante da andarla a cercare chissà come. Il figlio di Acaz, Ezechia, sarà il re di cui sta parlando Isaia, sarà un re per un certo tempo giusto, un re che sopperirà agli errori di Acaz per un certo tempo, poi sbaglierà anche lui, segno che alcune parole non si esauriscono dentro un piccolo fatto che accade, alcune parole, quelle che vengono da Dio, sono destinati a parlare al tempo opportuno. Allora tu oggi ascolti una parola qua, te la dice Isaia, ce lo dice la Chiesa attraverso un ministro ordinato, ti dice che questa parola è destinata a diventare carne, ti fa entrare nel Natale con questa speranza, forse la notte di Natale si accende in te anche il desiderio di chiedere a Dio che veramente questa parola si compia. Dio, fedele al suo patto, la compirà. Ci sarà un giorno opportuno per te, questo te lo posso promettere, un giorno opportuno per te in cui questa parola finalmente sarà carne e sarà inequivocabile e sarà la tua vita nuova e sarà la tua scelta definitiva e sarà il modo che Dio ha preparato per te per donarti totalmente a Lui. non è la morte, stare tranquillo, è una nascita nuova, è un modo nuovo di vivere e di vivere liberi, figli di Dio e non servi lo schiavi di nessuno. Allora, quando queste realtà si compiono nella pienezza del tempo, in quel Natale, Dio manda a dire a Giuseppe, Dio manda a dire agli uomini, la tua razionalità, Giuseppe, il tuo modo di pensare secondo gli uomini, non sia di ostacolo a questo progetto di Dio. È Dio che assiste, che presiede al compimento di questo progetto. È Lui che l'ha pensato, è Lui che questa parola l'ha proferita, è Lui che la farà incarnare dentro la storia. E attraverso questa parola salverà tutto. Amico, salverà tutto, salverà le cose che tu vuoi che si salvino e anche quelle alle quali non hai pensato, persino quelle che ti creano imbarazzo, come i tuoi nemici che ti conoscono e ti maledicono. Tutto salverà, perché questa parola è potente, così piccola per giungere fino alla tua comprensione, così grande per portarsi con sé tutti i prigionieri che trovi. Allora, vieni con me, con tutta la Chiesa, entriamo in questa notte del Natale che ormai è prossima, quest'anno con una sfida, chiamiamola pure così. Diciamo pure al Signore, quest'anno fa che questa parola diventi carne nella mia vita. Io i peccati non so se riuscirò a non farli più, ma almeno non farmi fare più alleanze, non farmi più aver paura, non farmi più appoggiare alle cose, alle logiche stolte di questo mondo. Che io viva per te come tu vivi per me. Che io per te muoia come il tuo figlio per me è morto. Che io e tutta questa generazione possiamo contemplare il tuo sia dato Gesù Cristo. Prima di fare la preghiera dei fedeli, facciamo la benedizione dei bambinelli, perciò se li avete portati. Padre Santo e Misericordioso, tutte le volte che vediamo la Tua parola fatta carne in un modo così semplice, così piccolo, così innocente, così umile, come quella del volto di un bambino, noi ci rendiamo conto che non c'è niente della Tua volontà che ci è impossibile, che non c'è niente del tuo progetto che ci è difficile da praticare. L'innocenza del tuo figlio ci ha invitato a considerare tutta la tua volontà come possibile alla nostra vita. Degnati allora, così come questa immagine ci ricorda la semplicità del tuo invito alla conversione, degnaci allora di aderire volentieri a questo invito. Degnati Padre Santo di benedire questa immagine e di benedire anche il nostro intento di trovarvi uno stimolo per la nostra preghiera e il coraggio del nostro affidamento a te. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo di visitarci con il tuo Spirito, ci accompagni fino alla soglia di questa festa del Natale. Con un animo rinnovato, con il desiderio di incontrarti, pronti ad aderire alla tua volontà, capaci di accogliere la tua parola. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa. Con un volto dolce, Padre Santo, tu ci visiti attraverso il tuo servo, Papa Francesco. E così noi abbiamo creduto che tu guiderai la storia verso un tempo veramente nuovo. A questo abbiamo desiderato aderire, di questo ti siamo grati, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che non abbiamo saputo amare, per cui non ci hanno amati, fa che portiamo anche le loro preghiere in questo incontro con te nella festa del Natale. Riconciliaci con i nostri nemici. Riconciliaci con tutta la nostra storia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per chi si avvicina a questo tempo senza speranza, con il dolore nel cuore, nella solitudine, nella sofferenza, e anche per tutti quelli che si preparano a festeggiare forse per l'ultima volta questa celebrazione. Aiutali a conoscerti e a sperare di abitare con te sempre. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci cosa portano nel cuore. Degnati nella tua bontà di ascoltarli e di esaudirli. Lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.